Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono ed, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore.
Questa Pasqua di cui parla il Vangelo di oggi è presentata con un'atmosfera molto speciale. Nel Giovedì Santo noi ricordiamo la Pasqua del Signore, nel corpo del Signore ricelebriamo il memoriale della Pasqua del Signore. La cena prima, completa, che consuma tutta l'attesa e apre verso la speranza. C'era attesa di vera liberazione e salvezza. Quella sera non tirava buon'aria per Gesù. In tutti quei giorni a Gerusalemme non tirava aria buona. Cercavano di farlo cadere in tranello per condannarlo. Abbiamo dato nel Vangelo: la cena è celebrata il primo giorno degli azimi, cioè quando era immolato l'agnello identificato con la Pasqua. L'Evangelista, durante questa cena strana e straordinaria, avrà cura di non nominare mai l'agnello, la vittima sacrificale degli ebrei. La sostituzione è chiara: Gesù è l'agnello pasquale, non più una vittima di animali, non più uno sforzo dell'uomo di comunicare con Dio, ma Dio che comunica con gli uomini diventando incarnazione completa, vittima per noi, sacrificio di nuova ed eterna alleanza. Già il Battista aveva intuito in Gesù questa figura nuova. Dopo il battesimo al fiume Giordano, il giorno dopo, dice il Vangelo di Giovanni capitolo 1, Giovanni Battista, rivedendo Gesù e avendo ancora qualche discepolo con lui, dirà con un'espressione magica: «Ecco l'agnello di Dio». E i discepoli del Battista, vedendo questo entusiasmo, lasciarono lui e andarono verso Gesù. «Maestro, dove abiti? Chi cercate? Venite, vedete». Andarono, videro, stettero. Il Battista, già nella sua teologia quasi ispirata, intuisce che Gesù è la novità assoluta. D'ora in poi gli uomini non avranno più bisogno di conquistarsi Dio con un sacrificio, con degli sforzi, con delle penitenze, ma dovranno sottomettersi dolcemente a questo amore di Dio crocifisso. Ecco l'agnello di Dio. Noi nella liturgia almeno 20 volte usiamo questo linguaggio. E se non comprendiamo il tema teologico dell'agnello di Dio, non comprendiamo la liturgia eucaristica. dal tutto il cantico del Gloria alla tutta la preghiera che introduce il cantico dell'Agnello di Dio all'esposizione eucaristica prima della comunione. Gesù è l'Agnello, è il sacrificio che riscatta tutti i nostri peccati. Dicevo, l'Evangelista ha premura di non nominare mai l'Agnello Pasquale nella cena ultima, perché ha intuito che l'Agnello vero e nuovo è Gesù, l'Agnello che sta per essere immolato, Agnello in segno di pacificazione e di bonarietà di vita. In quell'ultima cena con i suoi, il Maestro non celebra solo la liberazione di Israele, ma quella di tutti gli uomini, sangue versato per voi e per i molti, per tutti gli uomini, che avverrà versando il suo sangue in remissione dei peccati. E il primo che beneficerà di questo agnello immolato non è né un vescovo né un papa, ma nemmeno una suora. È un delinquente a cui Gesù dirà: oggi sarai con me in paradiso. Se qualcuno avesse avuto dubbio, già intuito che il riscatto di Gesù è gratuito, non è conquistato, ma già Gesù nella vita pubblica aveva fatto intuire nei banchetti straordinari, e dicevano che era un mangione e beone, amico dei pubblicani e delle prostitute, già aveva fatto intuire che sarebbe stato un Dio di riscatto e di misericordia, vero agnello sacrificale. Già nelle nozze di Cana, quando lui cambia l'acqua in vino, fa intuire, ma l'ora non è giunta, perché gli uomini ancora non possono capire la pienezza di Gesù all'inizio della vita pubblica, sarà lo sposo lui che darà il vino dell'alleanza, il vino nuovo, prefigurazione di quel sangue versato. Nel banchetto di Matteo, il pubblicano, cattivo, ladro, malvisto, farà intuire che lui è venuto a cercare i peccatori e non ha paura di sporcarsi le mani con i peccatori. Ancora agnello di sacrificio, il riscatto dei peccatori. Nell'incontro di Gesù a casa di Simone il fariseo, quella donna strana e prostituta, che forse avendo sentito parlare di Gesù, di questa alleanza nuova, non frutto di sacrificio, ma frutto di amore ricevuto, gratuito, quella donna che andrà a lavare i piedi nemmeno in faccia, da retro, nel bancale romano dei sacrifici, e di fronte a Simone il fariseo, l'osservante, il praticante, ma poco amante della novità di Gesù, dirà a Simone: tu non mi hai dato nemmeno l'acqua per i piedi, lei mi ha dato le lacrime, mi ha dato le lacrime. E in un banchetto non celebrato della donna presa a sassate, la donna adultera, Gesù dirà: donna, io non ti condanno, nemmeno loro ti hanno condannato, potevano condannare me a posto tuo, era già agnello prefigurato, ma va e non peccare più. Non dice: delinquente, ha rovinato la vita. Intuiamo tutto questo percorso, e nel banchetto grande di Gesù con Zaccheo non sappiamo cosa si siano detto, forse voi donne penserete subito che menù ha offerto, quali bicchieri di cristallo ha tirato fuori, 3 bicchieri o 4? No, Zaccheo dirà, anche lui peccatore incallito, malvisto, ladro, lo dice lui, all'uscita di Gesù ha intuito qualcosa di grande, era arrivata la salvezza, oggi la salvezza è entrata a casa mia. Ma come la salvezza? Un ladro aveva fatto sforzi? No, si accorge di essere liberato da che cosa? Dal possesso del denaro e dalla furbizia. Il rubato lo restituisco 4 volte tanto, il di più lo do ai poveri. Ha incontrato la salvezza. Chissà se noi nei nostri banchetti eucaristici riusciamo a capire questo dono di salvezza. Chissà se noi uscendo saltelliamo di gioia per dire: Signore, ancora una volta ti sei preso cura di me, sei morto, mi hai dato vita per me, gratuitamente, per voi e per tutti, in remissione dei peccati. A volte usciamo invece da chiesa come dei condannati a morte, non dei liberati. E siamo colpevoli di un'immagine triste, impossibile teologicamente, di Gesù. Sparliamo di Gesù con il volto. Zaccheo, il peccatore ingallito, invece all'uscita di Gesù saltella e dice: ma questo è matto di salvezza. Capite allora perché i martiri di Abitene dicono: noi sine Domenico non possiamo vivere, senza Domenica, senza il giorno del Signore, il giorno dell'Eucaristia, noi non possiamo vivere, e preferiamo la morte pur di obbedire alla legge che dice non celebrate. E capiamo ancora perché le prime celebrazioni eucaristiche venivano costruite sopra la tomba dei martiri, un'ara dove facevano lo che, perché il martire è la simbiosi con Gesù, è la conformità tipica a Gesù, è l'agnello immolato a favore del popolo e a salvezza di molti nel coraggio testimoniale. E sapete perché anche fino almeno all'undicesimo-dodicesimo secolo gli altari maggiori erano costruiti, San Pietro, San Giovanni, San Paolo fuori le mura, sopra la tomba dei martiri, quasi per ricollegare, e ogni altare ha una pietra con dentro di solito una reliquia di martire, per dire: noi celebriamo quell'amore di Dio crocifisso per noi gratuito, e il martire ci ricorda questa vicinanza, somiglianza. Ecco, in quell'ultima cena Matteo non celebra solo la liberazione, Gesù non celebra solo la liberazione di Israele, ma quella di tutti noi. E Gesù dà un nuovo significato, è una Pasqua nuova, celebrazione di una festa in cui Gesù è la vittima che offre la sua vita in riscatto per molti, i molti, cioè tutti quelli che vogliono, senza remora. Gesù offre se stesso, la totalità della sua persona e della sua vita. Con questi gesti e queste parole è rivelato ai dodici il valore salvifico della sua morte, che davvero rileggerà la nuova ed eterna alleanza. La Pasqua ebraica allora cede il passo alla Pasqua cristiana. Il nuovo agnello è Cristo Signore. Quel vino annuncerà che dalla morte di Gesù sarebbe scaturita un nuovo rapporto tra Dio e il suo popolo, già anticipato nelle nozze di Cana, il vino buono della festa. Il rapporto tra Dio e l'uomo non è il rapporto di paura, di padronanza, ma un rapporto di paternità, figliolanza. E il figlio non ha paura del padre. Quando pregate, diceva Gesù, dite a papà, padre, non padrone, non mio signore, papà chiamatelo. Ebbene, rapporto nuovo tra Dio e suo popolo. E come possiamo non dubitare dell'amore di Dio, dice la lettera paolina? Chi condannerà gli eletti di Dio? Forse Gesù che ha dato la vita per noi. Siamo noi che ci condanniamo da soli di fronte a un rivolo di benevolenza. A volte siamo ottusi, preconcetti, e non vogliamo aprire il rubinetto della benevolenza di Dio. Chi condannerà? Dio non è venuto a condannare. La condanna è avere sete e non aprire il rubinetto, avere bisogno e non lasciarsi veramente invadere da questo bene. Quel pane offerto da Gesù ai discepoli sarebbe diventato il pane del perdono, il pane della comunione, come nei banchetti prepasquali di Gesù, il pane della vita eterna. Isaia dirà: andiamo sul monte, andremo sul monte, lì il Signore vi condurrà. E il banchetto finale, l'incontro con il Signore, è specificato al modo del banchetto di Gesù, quasi il profeta anticipa. L'incontro con il Signore è un banchetto di festa. Chi non ha denaro venga lo stesso, mangerà gratuitamente. Non è un guadagno nostro, ma ci è stato guadagnato da Gesù. Il nostro è solo disarmare davanti a Dio, togliere la superbia e la prepotenza del cuore. Quel calice di vino passato tra di loro sarebbe diventato la condivisione del discepolo al destino di Gesù, offerta di se stessi in sacrificio d'amore condiviso fino al dono totale, alla comunione totale con il Padre, nel banchetto senza fine. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, diciamo in ogni memoriale, non ricordo. Oggi Gesù muore per me, oggi in persona Cristo, il presbitero, mi dice le stesse cose. Oggi, qui, questo sono io. Questo è un segno efficace, sembra dire Gesù, della mia presenza, della mia persona. Nel segno del pane Gesù ha racchiuso il mistero della sua incarnazione. In lui Dio si è fatto uomo, assunto e condiviso fino in fondo la condizione di noi uomini. Ricevendo il corpo di Cristo si diventa il corpo di Cristo. Persona, famiglia, comunità che lo rendono vivo e presente. Questo è il mio sangue, ripeteremo fra un po', in persona Cristi, sangue dell'alleanza che è versato per molti. Gesù parla della sua vita donata fino alla fine. L'antica alleanza era stata troppe volte infranta da un popolo fragile e infedele. Gesù invece, uomo nuovo, si fa obbediente fino alla morte, sino alla fine. Abbiamo sentito questo bel Vangelo essenziale, alla fine dice Gesù uscì dopo la cena e si avviò verso il Calvario, non alla discoteca. Allora quel Calvario è l'esegesi di quella cena ultima, quel Calvario è la pienezza di quella cena del Signore. Chissà se noi uscendo da messa, da quel pane di vita, vino di salvezza, sangue di salvezza, ci avviamo verso non la crocifissione, ma verso il Calvario, cioè il testimoniare giorno per giorno, ora per ora, l'amore di Cristo ricevuto. San Tommaso così definiva il grande santo e teologo, ripreso poi da San Domenico, contemplari, alis contemplata tradere. Contempla. Cosa fa il cristiano davanti a tanto amore? Non deve fare qualcosa, lasciarsi invadere dall'amore. Ecco allora l'adorazione eucaristica. È come, beh, noi siamo, voi siete giovani, i fidanzati di una volta, dopo il fidanzamento a casa, chiacchiericcio, uscivano, ma prima di rientrare sull'uscio, ti amo ancora, ti amo, ti riamo. Oggi fanno con il cellulare, il messaggino, quasi a dire sono stato con te ma non mi basta, ho ancora bisogno di sentirti presente. Oh, l'adorazione è la continuità dell'Eucaristia, contemplare, alis contemplata tradere, e poi trasmettere ad altri quell'amore contemplato. Come può un credente che ha contemplato l'amore di Dio di essere un arcigno, un cattivo con gli altri, un maldicente? Come può? Come può dissacrare tanto amore? Maria Teresa ha messo nella regola questa sigla, quel Gesù che al mattino, noi al mattino passiamo dalle 4 alle 8, 4 ore davanti al forno. Quando dice forno, il forno dell'amore, il forno del pane di Dio. In modo che poi durante il giorno altre 4 ore le passiamo a trasmettere il profumo di pane, cioè il profumo di Dio. Ecco perché la vita consacrata attiva spesso è coadiuvata dalla vita contemplativa. Già in persona, non i contemplativi e gli attivi, ma la contemplazione per l'attività. Credo che tutte le suore o molte suore abbiano dentro la regola l'adorazione giornaliera. Santo Curato d'Ars per penitenza ai preti delle confessioni dava un'ora di adorazione al giorno. Vi dico sinceramente che tutti i giorni non la faccio un'ora io, sono colpevole. E quando qualche prete andava da lui a dire, padre, ho un doppio impegno, il vescovo ha un doppio impegno, allora mi dia una penitenza più corta. No, 2 ore di adorazione. Se c'è 2 parrocchie devi pregare di più per dare il meglio di Dio. Contemplari, alis contemplata trade. E allora la messa domenicale, almeno quella, non è un dovere, è un fidanzamento con Dio. Dove vado? Vado a sentire l'amore, vado a nutrirmi dell'amore, vado a contemplare quanto l'amore di Dio è presente in me. Qui è la dolcezza è l'esperienza bella del cristiano. Avrà funzionato la messa? E dipende dal volto dopo la messa, dalle parole durante i giorni, dalle chiacchiere dal dentista, dal dottore o al supermercato o alla macelleria. Lì è la verifica. E allora qui noi dovremmo dire, ecco i grandi peccati eucaristici: mangiare l'amore ed essere scontrosi, mangiare il pane profumato che è Dio e puzzare di cattiveria. Sia lodato Gesù Cristo.